Allora, prima di tutto volevo ringraziare, facciamo breccia, volevo ringraziare orgogliosamente LGBTQ perché facendo questo convegno, dicendo questo convegno, hanno fatto una cosa molto importante, perché l'argomento del convegno e tutte le problematiche che tira fuori sono dei nodi importantissimi da sciogliere, quindi è un'opera meritoria e di grande importanza. Io ho scelto di parlare sulla laicità soprattutto perché, secondo me, un po' ricollegandomi anche a tutto il discorso che ha fatto Gabriella, che è una frontiera che si è spostata. Infatti, posso staccare questo che mi va meglio? Allora, usualmente per laicità si intende l'indipendenza dello Stato, delle leggi che questo promulga e dei comportamenti personali dei precetti religiosi. Ma oggi lo Stato, nella stagione neoliberista, ha la pretesa di normare tutta la nostra vita, perché ha costruito, secondo lui, la migliore società possibile. La società in cui viviamo è quella capitalista nella sua fase neoliberista, configurazione che non è dovuta, analisi che va per la maggiore, ad una fase discendente dell'economia capitalista, ma del capitalismo rappresenta momento compiuto e maturo. Con la scelta del neoliberismo, il capitalismo neanche teorizza più lo sviluppo economico e sociale del terzo mondo, sempre col fine in funzione dei consumi, e neanche la guerra alla povertà, che una volta diceva di voler fare nei paesi occidentali, sempre col fine dei consumi, che comunque erano principi informatori della socialdemocrazia. Questo ha provocato nel terzo mondo l'eliminazione della piccola proprietà contadina, la distruzione dell'economia di autosussistenza, l'inurbamento, l'utilizzo di quei paesi come discariche e l'emigrazione di massa. Da noi la distruzione dell'economia marginale e di mera sopravvivenza ha portato alla criminalizzazione dei lavori di risulta e di tutti coloro non inseriti nel mondo del lavoro, ed è cominciata una guerra senza quartiere ai poveri e a tutte quelle e quelli che a vario titolo dalla società sono stati esclusi e sono ai margini. È in questo quadro che si assiste al proliferare di una normativa sempre più invasiva e debordante, che tende a legiferare su ogni aspetto della nostra vita. Leggi sulla moralità, sull'ordine pubblico, sull'immigrazione, ronde, ghettizzazione e persecuzione di chi fa uso di droghe, TSO, CIE, leggi securitarie, definizione a tavolino del momento della morte, ridefinizione del modello carcerario, normativa sugli scioperi, controllo preventivo su ciò che si grida nelle piazze o viene scritto sugli striscioni. Non si può fumare, fa male bere, attenti a non mangiare troppo, attenti a non mangiare poco, il sesso 3 volte alla settimana così si lavora meglio, non fai sesso sei un anormale, ne fai molto sei un depravato. La norma regola ogni momento della nostra vita e se siamo spiati con telecamere e intercettazioni varie possiamo imparare a comportarci meglio. Una cosa particolare che mi fa moltissima impressione è il fatto che si tende a legiferare sia sulla vita che sulla morte. Per esempio, tutti gli studi sul DNA, sulla fecondazione, sulle tecniche controllo della nascita, sono tutti tentativi di avere in mano la possibilità, la clonazione che poi può portare anche alla clonazione di esseri umani. Diciamo che il sistema non ha mai smesso di pensare alla possibilità di fare nuovi schiavi, e se farà nuovi schiavi si chiederà allo Stato quali diritti potranno avere, quali non potranno avere, e la Chiesa se avranno l'anima o non avranno l'anima. Allora, e il controllo sociale non riguarda più i diversi e le diverse, le non omologate e i non omologati, i dissidenti, gli avversari politici, ma tutti i cittadini e tutte le cittadine. La società delle multinazionali si è autoproclamata Dio e ha deciso che non ci sarà altra società al di fuori di questa. La destra fa la sua parte, ma i paladini sono quelli che ieri si chiamavano socialdemocratici e oggi si chiamano riformisti. I gran sacerdoti di questa nuova religione sono gli pseudo-intellettuali, gli economisti stregoni, gli accademici di ogni risma, i media, le chiese, i partiti di ogni colore, ma niente qualunquismo, perché la politica è il motore della vita sociale. E i missionari di questa nuova religione sono gli idolatri della legalità. Il neoliberismo si propone attraverso lo Stato di sostituire gli attuali valori con altri. È in questo contesto fatto di guerre coloniali, colpi di Stato, disoccupazione e precarizzazione di massa e cronica che il capitale ha bisogno di ricorrere a figure provenienti da ceti, etnie, ambienti oppressi che in cambio della loro individuale promozione sociale siano complici e partecipi della perpetuazione dell'oppressione dei più. Rispetto a questo progetto, la battaglia di chi rivendica solo diritti è arretrata e fuorviante. In primo luogo perché si propone di far accettare questo o quel valore o di depatologizzare questo o quel comportamento, perpetuando il principio che ci possa essere un elenco di cosa si può fare o cosa non si può fare e dimenticando che per ogni presunta patologia o comportamento che viene tolto se ne aggiungono altri e delegando comunque sempre a qualcuno il diritto di valutare cosa è normale e cosa non è normale. Ad una gamba di valori se ne sostituisce un'altra, senza scardinare il principio della normalità e della normalità da sancire in sede penale e di stigma. Per esempio, uno dei valori che il neoliberismo ha fatto suo è quella della condanna totale e senza appello della povertà, che praticamente non è più dovuta all'oppressione o allo sfruttamento, ma è una colpa personale. E questo si legge in qualsiasi momento e in qualsiasi atteggiamento che lo Stato ha nei riguardi dei poveri. Anni di battaglie ci hanno rese e resi immuni e attrezzati contro i precetti morali figli di quelli religiosi. Ma siamo senza difese immunitarie rispetto alla codificazione di nuovi valori che sembrano più vicini a noi, mentre è la codificazione che noi dobbiamo rifiutare. Non serve smontare una gamma di valori per sostituirne un'altra, ma far passare il principio che non ci sono valori dominanti a cui ci si deve adeguare, altrimenti ci saranno sempre gli infelici e le infelici, le oppresse e gli oppressi. Nella società civile e politica siamo attrezzati e attrezzati per difenderci dalla reazione, dal fascismo, dal clericalismo, ma non lo siamo né dalla socialdemocrazia né dalla nuova versione neoliberista della società. E nella richiesta di diritti e di libertà di scelta nel campo sessuale delle scelte personali, siamo attrezzate per difenderci nei confronti dei valori tradizionali, ma siamo inermi nei confronti di valori che ci sembrano più affini a noi, ma che fondamentalmente sono impregnati dalla pretesa di essere quelli giusti, quelli buoni e quelli definitivi. Accettando questa modalità, accettiamo e veicoliamo anche noi che questa società è la migliore possibile e per certi versi l'unica, al di fuori non ci sono alternative. E veicoliamo così l'ostracismo nei confronti di tutto quello che non aderisce a questi principi e sposiamo la causa di questa società di cui diventiamo guardiani e guardiane. Non smascherando il ruolo di appartenenti a minoranze etniche, religiose, culturali, che in cambio di una promozione sociale personale si rendono complici di questo sistema, si perpetua l'oppressione dei gruppi sociali di appartenenza. L'attenzione e magari l'elargizione di qualche legge più attenta ai bisogni di alcuni e di alcune che ne fanno richiesta, per le caratteristiche che ha e per le modalità con cui viene data e per l'uso che ne viene fatto, diventa una forma di pacificazione sociale, di addomesticamento dei desideri, di prosciugamento di ogni valenza libertaria. In cambio, infatti, come le chiese ci chiedevano l'anima, oggi lo Stato ci chiede la mente e il corpo, che devono diventare arrendevoli, addomesticabili e disponibili. Per poter essere libere e liberi di amare come vogliamo, dobbiamo diventare sordi al dolore delle altre e degli altri. Come donne, trans, lesbiche, gay, potrebbero decidere di farci entrare in qualunque ambito e fare qualunque scelta di vita sessuale e di lavoro, ma il prezzo da pagare è che dovremmo essere disposte e disposti a uccidere, torturare, reprimere i dissidenti, gli oppositori, i popoli del terzo mondo, mistificare la verità e supportare questa società. Siccome alcuni nostri valori sono o potrebbero essere inglobati in quelli correnti e dominanti, ci chiedono in cambio di rimanere indifferenti a chi ne ha di diversi, introiettando la presunzione che ha questa configurazione sociale di avere gli unici valori veri e perpetuando quindi un modo di procedere identico a quello che ci ha visto fino a poco prima escluse ed esclusi. Per questo non dobbiamo prestarci a strumentalizzazioni né chiedere nuove leggi e inasprimento delle stesse. Non dobbiamo permettere che vengano usate l'omofobia, la lesbofobia, come anche la violenza contro le donne, per introdurre norme di controllo sociale. È questo meccanismo che dobbiamo scardinare. In questa società si diventa individui senza storia e senza memoria. Si deve rinunciare a qualsiasi vincolo collettivo. Solo accettandosi come individuo solo e isolato è possibile essere accettati nella società. Non esistono più soggetti conflittuali o antagonisti, ma solo disadattati, disagiati e marginati, e i risultati sono individualizzazione, isolamento, desolidarizzazione. L'insorgere del conflitto o di qualche fenomeno antagonista è relegato nel patologico. Per poter lavorare bisogna sempre più accettare un rapporto personale individualizzato con l'azienda, non rivendicare niente e soprattutto non dare corpo a lotte collettive. Se lo fai sei un matto, una matta, un indesiderato, un'indesiderata, un inaffidabile e come tale viene emarginato, emarginato o espulso, espulsa. Devi autoprogrammare il tuo inserimento nella società. Devi abolire il diaframma tra momento lavorativo e riposo, devi tifare e farti coinvolgere dalle vicende dell'azienda, devi vedere nei colleghi solo delle rivali e dei rivali, essere più brava e più bravo di loro agli occhi del dirigente, mostrare rifiuto per chi non accetta le regole e magari fare la delazione. In grande espansione è il terzo settore del privato sociale che lavora sul disagio, ma invece di contribuire a percorsi di socializzazione, educa e contiene i disagiati. Chi di questi non accetta il coinvolgimento viene subito messo in coda nella fila dell'emarginazione. L'unica socialità legittima è quella amministrativa. Da tutto questo la solitudine che caratterizza la società attuale, attitudine che non ha nulla di privato o di eccezionale, ma che domina senza soluzione di continuità la vita. L'unica preoccupazione è rimanere a galla, visitare qualche centro commerciale, mantenersi il lavoro, ottenere qualche promozione e non precipitare nell'abisso dell'esclusione sociale. Per chi prende coscienza di essere dentro un meccanismo annichilente e che abbrutisce, intervengono le esperte e gli esperti, che devono ricondurre l'insoddisfazione e la ribellione ad un fatto individuale, personale e magari patologico. Si spiega così il moltiplicarsi delle tecniche per agire su di sé, vere e proprie protesi identitarie che vengono ad applicarsi laddove è in atto la destituzione del soggetto. Per tutte le altre e per tutti gli altri ci sono le associazioni dei consumatori, le ONG, le ONLUS, che sostituiscono le lotte e l'impegno politico. Come nella società vittoriana, una percezione accomuna tutta la società legittima, gran parte dell'opinione pubblica colta e soprattutto i partiti politici, sia quelli governativi sia quelli all'opposizione, uniti in una lotta senza quartiere contro una cosiddetta criminalità che viene rappresentata come classe e che sostituisce quelle sostanziali riferite al rapporto con il lavoro e alla collocazione sociale, sostituendo i protagonisti della lotta sociale e politica con una classe indistinta e senza volto. Il ruolo dell'esperto e degli esperti nei confronti dei soggetti anomali non è altro che il trattamento degli stessi al fine di reinserirli nella società perché possano tornare ad essere produttivi. Lo scopo ultimo è quello di produrre dei corpi docili e disciplinati. I cittadini e le cittadine, come del resto i detenuti e le detenute, sono individui soli, isolati e zittiti. Per loro parlano gli esperti in scienze umane. Come i detenuti, per uscire dal carcere, devono dimostrare l'adesione ad un modello uniforme omologato, così devono fare i cittadini e le cittadine per non essere espulse dalla società. E se il modello uniforme omologato contiene degli aspetti che ci possono essere più vicini rispetto a quelli del passato, nulla toglie la conferma dei meccanismi di inclusione e di esclusione. La borghesia, che è guidata dalla sola logica del profitto, è indifferente all'idea di patria, non è permeata di religiosità, non è guidata dal razzismo, ma questa non l'assolve, chiarisce meglio l'oscenità dell'uso strumentale che fa di queste categorie per perpetuare il suo dominio. Infatti il controllo di tutta la nostra vita passa oggi attraverso il tentativo di annullare i valori e le conquiste degli anni 70 e veicolare i valori degli anni 50. È in questo contesto che si assiste alla riproposizione dei ruoli a tutti i livelli, della meritocrazia, della gerarchia, del concetto di legalità, tutti funzionali ad un controllo sempre più serrato e a uno stigma sempre più pesante nei confronti di chi si colloca per scelta, per necessità o per esclusione ai margini della società. Viene ricostruita così la triade Dio, patria e famiglia attraverso parole che vogliono apparire e trasmettere concetti di modernità. La modernizzazione del mondo del lavoro significa precarizzazione e disoccupazione. La modernizzazione della scuola significa privatizzazione e gerarchia. Lo snellimento delle strutture sanitarie significa svendita ai privati. Il superamento dell'antifascismo e del femminismo significano addomesticare i conflitti sociali, ricomponendoli in un indistinto in cui ci si dimentichi che questa società è una società patriarcale, divisa in classi, basata sul dominio del capitale, sullo sfruttamento dell'essere umano sull'essere umano e sulla natura intera. L'anomalia tutta italiana che non ha permesso alla nostra legislazione di essere in sintonia con quella di altri paesi, anche con forti radici cattoliche, non può essere letta soltanto per via della presenza del Vaticano, perché questo non vive di luce propria, ma da noi, Chiesa e politica, in una vicendevole strumentalizzazione si sostengono a vicenda. E la proliferazione e la necessità della norma vengono sempre veicolate con motivazioni nobili per il bene del cittadino e della cittadina. Oggi essere laici ed essere laiche significa prendere le distanze e rifiutare questa costruzione sociopolitica. Al Dio dei monoteisti, al re delle monarchie, al popolo delle repubbliche, alla razza del nazismo, allo Stato delle sovranità, hanno sostituito l'unica società. Alle diverse saghe che di volta in volta si sono dovute edificare per sorreggere e realizzare differenti costruzioni socio-economiche di sfruttamento e di oppressione, ne è stata aggiunta o sostituita un'altra. Queste configurazioni non si equivalgono fra loro, i vincoli, i rapporti sociali, l'essere insieme cambiano a seconda della figura, ma ciò che rimane costante è il rapporto con la sottomissione e ovviamente gli sforzi concomitanti per sfuggirne. Ieri come oggi si sono messi a punto testi, grammatiche, tutto un campo di saperi volti a sottomettere i soggetti, vale a dire produrli come sottomessi. In questo senso l'apparente stato di libertà e le conquiste ottenute sono solo un miraggio. Oggi le persone sono facile preda di tutto ciò che sembra poter appagare i loro bisogni immediati e sono comodi usufruitori di quel potente apparato che è il comunismo nelle nostre democrazie di mercato. Il sistema si caratterizza per la trasformazione di tutto in merce, compresi i sentimenti e i rapporti affettivi, per il dominio del profitto, per la massificazione della vita, con un falso tentativo di individualizzarsi attraverso l'apparire esibizionistico, per la fuga dei soggetti dal conflitto e per la disaffezione progressiva della politica. Il neoliberismo è la promozione di un nuovo ordine.
Per questo oggi essere se stesse se stessi significa scegliere di essere eretici nel senso letterale del termine. Ereo in greco significa scegliere, ma non questo quel valore trasmesso da questa società, ma scegliere da che parte stare, con il neoliberismo o contro.
Grazie Elisabetta.